Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Leggeremo i versetti, sempre del capitolo 6, da 16 a 18. E quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Gesù aveva parlato con questo tono, in questo modo, dando questo insegnamento per l'elemosina, per la preghiera e adesso per la terza opera buona, oppure opera di giustizia. È stato un po' il discorso interrotto dall'insegnamento sulla preghiera, perché l'insegnamento sulla preghiera era troppo prezioso per i suoi discepoli. Gesù ha interrotto il suo discorso principale, che era mettere in guardia dall'ipocrisia, dall'essere commedianti. Questo pericolo c'è per tutta la vita, c'è per tutte le opere di obbedienza a Dio, le opere di giustizia e le opere oppure chiamate anche opere buone, che sono tre, che sono le colonne della vita del mondo, dicevano i rabbini, l'elemosina, la preghiera e appunto il digiuno. Ha interrotto il discorso per illuminarci sulla preghiera, perché c'era bisogno, a riguardo della preghiera, di far notare anche dei modi di preghiera che non servono, anzi che illudono, ingannano. Ricordate quei due modi, quello dei commedianti e quello dei pagani. Sono modi di pregare che non ti portano ad incontrare Dio, quindi non cambiano la tua vita, non ti danno niente. Invece la preghiera, quella che piace a Dio, che ti fa incontrare con Lui, che riversa nel tuo cuore i Suoi desideri, che ti fa diventare, si può anche dire, simile a Dio, perché ti mette nell'atteggiamento di perdonare, ti mette nell'atteggiamento di dipendere da Lui, di fidarti di Lui. E questo insegnamento sulla preghiera era troppo importante, quindi Gesù ha interrotto il suo discorso e lo continua adesso. Un piccolo particolare che può essere solo di curiosità, ma questo insegnamento sulla preghiera e il Padre Nostro è proprio al centro del discorso della montagna, quello che è cominciato con le beatitudini e che finirà con la casa che ha le fondamenta sulla roccia. Tutto questo discorso al centro ha l'insegnamento sulla preghiera e al centro dell'insegnamento sulla preghiera il Padre Nostro. È una notizia di curiosità questa, ma insomma può dirci anche, darci l'idea dell'importanza che ha dato anche Matteo e tutta la Chiesa a questo insegnamento di Gesù. Ora Gesù continua dicendo appunto: e quando digiunate, la terza opera di giustizia, anch'essa è da correggere, cioè non il digiuno, ma il modo di digiunare. Le motivazioni per digiunare è importante che siano pure, che siano belle, gradite a Dio. Anche qui Gesù non raccomanda il digiuno. Perché? Perché già lo facevano, erano abituati, almeno quelli un po' più religiosi, a digiunare 2 giorni in settimana, il lunedì e il giovedì. Pensate, quindi Gesù anche qui non dice mi raccomando di digiunare, come non aveva detto mi raccomando di fare l'elemosina, e non aveva detto mi raccomando di pregare, perché queste cose le facevano già. Invece fissa l'attenzione sul modo, che anche questa opera buona, che costa, perché digiunare se lo fai seriamente ti costa, ti fa far fatica, forse anche ti fa soffrire, che non la faccia inutilmente se la fai in un modo sbagliato, in un modo che non piace a Dio. Se fosse oggi, io credo che Gesù dovrebbe anche raccomandare il digiuno. Per quello io qui ho messo, tra parentesi, un punto di domanda. Non c'entra col testo del Vangelo, mi raccomando, ma con questa mia osservazione, in modo da, che si potrebbe qualche volta, leggetelo così, quando digiunate, quando è che digiuni? Perché può darsi che noi, oltre ad aver bisogno di correggere, abbiamo bisogno anche di essere esortati a digiunare. Mi hanno raccontato qualche tempo fa che un cristiano copto, un egiziano che vive qui, ha detto a degli altri cristiani con cui si è fidato di poter parlare: ma qui le cose della vostra chiesa non possono andar bene, perché anche lui si rende conto o sente parlare male della chiesa e vede che la chiesa in qualche posto è come non ci fosse. Non possono andar bene. Non digiunate mai. Pensate, si è accorto, perché loro, i cristiani d'Egitto, copti, che soffrono continuamente persecuzione, digiunano molto. Il digiuno fa parte del loro, come per noi fa parte andare a messa, così per loro fa parte della loro vita cristiana anche il digiuno. Allora per questo io ho messo lì nel testo questo piccolo particolare, che non c'entra di per sé, ma un punto di domanda per ricordarci che c'è anche questo aspetto della vita da vivere, della nostra vita cristiana. Che significa il digiuno? Perché gli uomini fanno digiuno? Perché gli ebrei digiunavano? Il digiuno veniva spontaneo farlo, almeno così sembra dalle letture dell'Antico Testamento, in occasioni di lutto, lutto familiare, muore qualcuno, digiuno. Qualcuno si ammala gravemente, ricordate Davide quando si è ammalato il suo figlio, digiuno. Oppure in occasione di calamità pubbliche, o di preghiera intensa perché terminino calamità pubbliche, come la peste o come la guerra o altre calamità grandi. Allora il digiuno diventa quasi un istintivo, una forma di preghiera o un appoggio alla preghiera che si fa. La preghiera è parole, non costano granché, ma per dar peso a queste parole il digiuno. In particolare anche per la richiesta di perdono. Quando uno chiede perdono a Dio, o un popolo chiede perdono a Dio, accompagna le parole della richiesta di perdono col digiuno. Così quella richiesta di perdono viene presa sul serio da Dio. Vedete, oggi casomai non si parla di digiuno, ma di sciopero della fame. In occasione di qualche qualcuno, quando vuole ottenere qualcosa dagli uomini, sciopero della fame. E allora gli uomini sono più attenti. Non è il nostro caso di far sciopero della fame, ma noi invece impariamo dalle sacre scritture, dall'esempio dei santi, il digiuno come qualcosa da non far vedere agli uomini, ma da offrire a Dio come preghiera. Ora, anche questa opera di giustizia era diventata un'usanza, quasi una regola. Bene, digiuni il lunedì e digiuni il giovedì. E a lungo andare, magari lo facevano, ma senza sapere il perché. E allora veniva spontaneo farla pubblicamente, che vedano gli altri che io sono bravo, che io osservo, che io sono a posto, che io ubbidisco alla regola. Per questo Gesù sente il bisogno di correggere, perché quando un qualcosa di buono, di bello, di santo viene fatto come regola, come precetto, perdendo le motivazioni, rischia di non portare più frutto nella vita, di non contribuire alla conversione a Dio, che è sempre necessaria, e rischia di diventare soltanto una commedia per farsi vedere dagli uomini. Questo è il motivo che ha spinto Gesù a parlare anche di questo. Mi viene da pensare, tanto per capirci, anche alle nostre regole a cui ubbidiamo. La messa della domenica la chiamiamo di precetto e non ci sentiamo a posto se non siamo andati andare a messa. Allora ci sono anche dei delinquenti che vanno a messa, ma non pensano lontanamente che quella messa li può cambiare la vita, che è un incontro con Gesù che non approva quello che fanno durante la settimana, come i ladri patentati, quelli proprio seri, che vanno da Sant'Antonio a pregare prima di scassinare una banca, perché hanno bisogno di assistenza. Capite? Allora, che preghiera è? Così andare a messa la domenica per accontentare la propria coscienza, sono andato a messa, o per far vedere ai genitori, o far vedere alla moglie, o far vedere ai figli che sono andato a messa, dopo no, vanno con l'intenzione, non cambierà niente dopo, perché Gesù non ha niente da dirmi, perché non vado ad ascoltare Gesù, vado perché mi conviene. Ed è per quello io credo che adesso ci troviamo in questa situazione, che le chiese sono sempre più vuote, perché per decenni i cristiani sono andati, sì, hanno riempito le chiese, ma senza frutto. Qualche volta mi viene da pensare, pensate un po' alla domenica, quante prediche in Italia, non siete capaci di contarli. E dopo anni di predicazione il frutto è il contrario, c'è qualcosa che non va. O già i preti predicano per obbligo, perché è un precetto, quindi senza partecipazione, o i fedeli che vanno a ascoltarle così. È stranissimo che un impegno così grande dei preti e dei cristiani di essere presenti in chiesa tutte le domeniche, che un impegno così grande porti il frutto contrario è strano, c'è qualcosa che non va. Ecco, Gesù ci aiuta. Il digiuno, del digiuno Gesù parla perché lui poteva parlarne, aveva digiunato 40 giorni, aveva preso l'esempio da Elia, da Mosè, che avevano digiunato 40 giorni quando sono saliti sul monte, e così Gesù nel deserto 40 giorni. E con quel digiuno lui ha affrontato le tentazioni e le ha vinte. Tentazioni serie, mica pazzecole, non erano barzellette. E le ha vinte proprio durante il suo digiuno. Perché le tentazioni sono venute durante il digiuno? Perché quello è il momento più intenso dell'incontro con Dio, e allora il diavolo cerca di disturbarlo, ne approfitta per cambiare le motivazioni anche del digiuno. Gesù ha vinto. Per i discepoli è importante, si parla, Gesù ha parlato una volta quando lo hanno interrogato a riguardo del digiuno, perché i discepoli di Giovanni digiunavano quei due giorni in settimana e anche i farisei digiunavano quei due giorni in settimana, e hanno visto: i discepoli di Gesù non digiunano, com'è sta storia? Sono meno religioso di noi? Ma Gesù, come li educhi, come li formi i tuoi discepoli? Non insegni a digiunare come tutti? Criticavano Gesù, e prima di criticarlo seriamente i discepoli di Giovanni l'hanno interpellato: come mai i tuoi discepoli mangiano tutti i giorni? Allora cosa ha fatto Gesù? Cosa ha risposto? Ve lo ricordate? I miei discepoli adesso non possono digiunare, perché io ci sono con loro, lo sposo è con loro. Cioè, la gioia di tutte le promesse di Dio che manda il Messia, lo sposo, colui che ama il popolo, colui che dà la vita per amare gli uomini. Allora loro stanno celebrando nozze, non possono digiunare. Verrà un momento in cui lo sposo sarà loro tolto. Allora sì, allora digiuneranno anche loro. Allora Gesù fa riferimento alla motivazione. Non è una cosa di precetto, ma ci vuole la motivazione. Quando c'è lui presente, è festa. Quando lui viene tolto, quando lui sparisce dai loro occhi, allora non è più festa, è giorno di lutto quel giorno, è giorno di sofferenza, e allora si digiuna. Per questo i cristiani hanno spostato i giorni del digiuno dal lunedì al mercoledì, dal giovedì al venerdì. Il venerdì è giorno di digiuno per i cristiani, perché è il giorno in cui fanno memoria e celebrano la passione del Signore, la sua morte, il momento in cui lui viene tolto. Quando lo sposo sarà loro tolto. Ma ci sono altre occasioni in cui lo sposo viene tolto, magari non dagli altri, ma da noi stessi, dal nostro peccato. Perché il nostro peccato cosa fa? Ci allontana dal Signore, non ci permette più di vederlo, Il peccato non ci permette più di godere la sua presenza. Il peccato ci disorienta. E allora, per convertirci dal peccato, per ottenere il perdono e recuperare l'unione con Dio, allora sì, c'è motivo per digiunare, per poter tornare a godere la presenza di Gesù, a poterci nutrire di Lui. Se c'è questa è la motivazione del digiuno, è una motivazione santa, che dipende da Gesù, non dalle regole, ma da Lui, presente o assente, vicino o lontano, perché noi l'abbiamo allontanato. Questa motivazione dà spazio, dà motivo, dà obbligo al cristiano, al discepolo, di digiunare. Se uno non ha questa motivazione, che dipende da Gesù, allora il digiuno può diventare un gesto di cui lui si può vantare, si può inorgoglire. Guarda come io sono capace di digiunare, guarda che bravo io sono. Magari non lo dice a nessuno, ma dentro di sé si vanta, e poi vede gli altri non digiunano mai, hanno sempre la testa profumata. E allora diventa motivo di disprezzo degli altri. Quindi in quel caso il digiuno fa l'effetto contrario a quello che dovrebbe fare. È questo che Gesù vuol richiamare, e per questo vuol correggere le abitudini. Deve essere sempre lui il motivo, perché ce lo dice il libro dell'Apocalisse: lui, Gesù, è l'alfa e l'omega, cioè il primo e l'ultimo. Deve essere il motivo per cui io faccio un'azione, e l'azione la faccio per lui, in vista di lui, per la sua gloria. Allora nessuno più mi trattiene quando la motivazione è Gesù. Per questo io dico tante volte, quando ho l'occasione, mi viene data, ai genitori che dicono ai bambini: vai a messa. No, non dirgli così, perché sembra di fargli fare qualcosa che poi magari loro non capiscono. Di invece: vai ad ascoltare Gesù, vai a incontrare Gesù, vai a far festa per Gesù insieme agli altri. Oppure dicono i genitori ai bambini: vai a confessarti. No, non dire così, ma di: vai a chiedere perdono a Gesù. Che ci sia sempre Gesù come motivazione, ma non vale solo per i bambini. Anche voi, quando andate a messa la domenica, non andate a messa per andare a messa, andate per Gesù, per far festa a Lui, per incontrarlo, per ricevere da Lui forza nuova a vivere la vita. Allora il pericolo anche per il digiuno, come per la preghiera e per l'elemosina, è la vanagloria. Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamar digiuno, il giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandar liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, cioè portare l'amore di Dio dunque tu sei, a qualunque persona tu incontri. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, allora tu ne hai vantaggio. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Ecco, il digiuno ha delle motivazioni serie, anche far crescere il nostro amore, la nostra capacità di far l'elemosina, cioè di amare i poveri, i miseri. La motivazione per il digiuno noi ce l'abbiamo, è il nostro peccato, che ci ha allontanato e ci allontana, ci tiene lontani da Gesù. Anche quel peccato che viviamo perché condividiamo la vita del mondo, ci fa dimenticare Gesù, ce lo toglie dagli occhi perché il mondo ci mette davanti agli occhi per chissà quante ore al giorno, ci mette davanti esempi, modi di vivere e modi di pensare che sono lontanissimi dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo. E questo peccato del mondo toglie il Figlio, toglie l'amore di Dio dalla vista dei discepoli, lo toglie dalla vita della Chiesa. Quindi ci vuole, è necessario, c'è bisogno di un digiuno che aiuta a prendere sul serio gli insegnamenti del Signore, che ci aiuta a prendere sul serio l'amore di Dio per tutti gli uomini. E quindi un digiuno che deve essere purificato dalla vanagloria. Può esserci utile anche pensare, forse avete fatto esperienza di digiunare, di privarvi di qualcosa che ritenete importante, che ritenete necessario, che non è solo mangiare, vedremo dopo magari. Questo cosa fa? Queste rinunce, mortificazioni, è uno staccarsi da sé, è un vincere quelle tentazioni che vengono dal nostro corpo, per diventare padroni di sé, per accorgerci che la nostra vita interiore, la nostra volontà, il nostro amore sono qualcosa di più forte, che supera le pulsioni o i desideri del nostro corpo. Il digiuno ci fa sperimentare che c'è anche una vita interiore, altrimenti non riusciamo magari a prenderla sul serio, la nostra vita interiore, che ci fa essere appunto padroni dei nostri occhi, delle nostre mani, dei nostri piedi, di tutto il nostro corpo, dove noi ci vediamo quasi, per qualche aspetto si può dire, divisi in due: il corpo che porta da una parte, però dentro c'è una vita, un'esigenza che ci porta da un'altra parte. Il corpo ci porterebbe a mangiare, a bere, magari anche ad esagerare, ma dentro abbiamo un'altra vita che ci porta a dominare questi desideri, che poi diventano vizi, se coltivati, se lasciati andare, diventano vizi. Quindi il digiuno è un po' un aiuto per vedere che noi non siamo solo corpo. Quindi non dobbiamo cercare, non siamo completi quando cerchiamo solo il benessere. Vedete oggi quanti centri benessere sorgono in giro per il mondo. Sostituiscono le chiese. Perché quando una persona per un po' di tempo frequenta i centri di benessere, non trova più motivazione per frequentare la Chiesa. perché la sua attenzione rimane tutta al suo corpo, al suo piacere, al suo desiderio superficiale e materiale. Quindi il digiuno è prezioso perché ci aiuta a far questa distinzione e a vedere che cos'è più importante per noi, per la nostra libertà. Che la nostra libertà non è solo, non è che noi siamo liberi perché non siamo in prigione, ma vedete che prigioni grandi che ci sono, quanta gente vive con la paura di quel che pensano gli altri. Il digiuno deve sfociare nella conversione, ci aiuta alla conversione, cioè a portare la nostra vita interiore ad essere attenta alla presenza, alla volontà, ai desideri di Dio. Così diceva anche il profeta Gioele: or dunque, ritornate a me con tutto il cuore. Che vuol dire ritornate a me? Conversione. La conversione sottintende convertirsi a Dio, cioè cambiare direzione per tornare a Lui. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore, non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso, è pietoso, vi aspetta. È lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. È pronto a beneficarvi. Ritornate a me. Convertirci è sempre necessario. Sempre. La nostra vita è un continuo cammino di conversione, perché ogni giorno immagazziniamo i suggerimenti e i modi di fare del mondo, che è senza Dio. E noi immagazziniamo tutto il giorno queste mentalità, metodi pagani, atei, per non dir di peggio. E allora il nostro cammino di conversione deve essere continuamente attivo. Quindi è importante, è utile digiunare. È utile il distacco da se stessi, dalle esigenze del proprio corpo. Così la nostra fede ci aiuta, tramite il digiuno, a toccare la concretezza della nostra vita. La nostra fede tocca i nostri occhi, i nostri orecchi, il palato, lo stomaco e le altre parti del nostro corpo. Perché quando io faccio un sacrificio, una mortificazione, rinuncio a qualcosa, ecco, e lo rinuncio per amore di Gesù, ecco che mi accorgo in maniera più convinta, più sicura della presenza del Signore nella mia vita. Chi non digiuna mai, chi non fa mai mortificazioni, deve dubitare della propria conversione e deve temere che la sua conversione non abbia stabilità. Perché magari uno sta convertendosi, ma la sua conversione non è stabile se non è accompagnata da qualcosa di concreto. Ricordiamo che alcuni passi della vita degli apostoli, quindi dei discepoli di Gesù, loro hanno trovato i momenti utili e necessari per digiunare nella vita della Chiesa. Saulo, quando ha incontrato Gesù, si è preparato al battesimo con 3 giorni di digiuno. La sua conversione è diventata concreta. Quando ancora Saulo e Barnaba sono stati mandati dalla chiesa di Antiochia nel primo viaggio missionario a Cipro e poi su in Panfilia e in tutte le regioni fino alla Licaonia, li hanno, per prepararsi alla loro partenza, per dar loro questa benedizione di andare, si sono preparati con il digiuno. E sempre durante quel viaggio, quando San Paolo ha cominciato a tornare indietro per visitare di nuovo le comunità iniziate, in ogni comunità qualche giorno di digiuno per aver luce di scegliere i presbiteri, le persone che avrebbero guidato la comunità, che sarebbero state animatrici delle comunità, per sceglierle prima sia loro, Paolo e Barnaba, ma anche le comunità, un po' di digiuno. Accompagnava la loro preghiera e la benedizione con il digiuno. Gli esempi li abbiamo dagli Apostoli. Il digiuno in sé, cos'è? È una penitenza, un sacrificio? Si dice, ma non vale niente. Ma tu lo sai se vale o se non vale? Se li dai, se lo fai per amore al Padre, per amore a Gesù, che trovi lo spazio di venire e di completare la nostra conversione. Deve essere fatto per Lui. Il profeta Zaccaria già allora diceva così, rimproverava: quando avete fatto digiuni e lamenti nel quinto e nel settimo mese per questi 70 anni, lo facevate forse per me? Quel per me può avere due significati. Forse non lo facevano per lui, ma per dire abbiamo fatto digiuno. Oppure lo facevate forse per me, sono io che devo avere vantaggio, siete voi che ne avete vantaggio dal vostro digiuno. Il Padre tuo che vede nel segreto, ecco, anche in questa occasione ce lo dice, e aveva detto anche per questa opera come per le altre, l'aveva detta al plurale e poi al singolare, quando digiunate. Quindi può essere un'azione condivisa, vissuta insieme. Tutta la Chiesa il venerdì, in particolare il venerdì di Quaresima, in particolare mercoledì delle Ceneri e venerdì santo, tutta la Chiesa fa un digiuno. Quando digiunate, quindi il Padre vede tutta la Chiesa che digiuna, però c'è anche il posto per il mio digiuno personale. Quando tu digiuni, il Padre vede anche me singolarmente, non solo le azioni comunitarie, ma anche quelle personali. Quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, fallo non per farti vedere, ma perché hai davvero amore per il Padre, hai davvero la motivazione nella mia presenza o nella mia assenza, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. Quando tu digiuni, cosa vuol dire che tu digiuni? Il digiuno può essere, lo diciamo con altre parole noi, fare mortificazioni. Ai bambini diciamo fare fioretti, perché li abituiamo o a disegnare un fiore per ogni mortificazione che fanno, per ogni rinuncia. Rinunciano al gelato, alla caramella, rinunciano a vedere i cartoni animati. E voi a cosa rinunciate? rinunciate a qualche spettacolo televisivo al posto di quello il breviario, una preghiera, oppure rinunciate a andare nel tal posto o nel tal altro. Insomma, i modi di digiunare sono tantissimi e uno si inventa i propri, si inventa, ascolta dallo Spirito Santo i suggerimenti che ce li dà. Cosa può essere a noi utile rinunciare? Per esempio, qualcuno che è molto loquace può rinunciare a tenere la bocca chiusa per una mezza giornata e non far discorsi. Può essere quello. Invece, chi non parla mai, può essere digiuno per lui, per la mortificazione di provare a parlare con qualcuno. Digiuno degli orecchi, delle curiosità. Curiosità, sentire l'ultima notizia a ogni ora è una curiosità. Puoi digiunare. La cosa più facile è a tavola. Può essere magari mentre mangi, tutto regolare, rinunci a qualcosa. Rinunci a mettere il sale che avresti messo, rinunci a mettere lo zucchero che avresti messo, rinunci al bicchiere di vino che avresti bevuto, oppure non prendi il secondo bicchiere, o non prendi il bis di un qualcosa, ma lo vedi tu solo e lo vede il padre, e il padre lo vede meglio di te, perché vede veramente non solo quel che ci costa, ma anche la motivazione. L'importante è che sia a motivo di Gesù, perché è lui il primo e l'ultimo, è lui nel cuore del padre, è l'amore a lui che ci unisce al padre. E quando io faccio una piccola o grande mortificazione è per poter dire: tu Gesù sei più importante di questo, perché tu sei più importante di tutto, senza di te non c'è vita in me, anche se mangio tutto, anche se faccio tutto quello che mi viene in mente, ma non c'è vita in me se non ci sei tu, e il Padre tuo ti ricompenserà. E la ricompensa quale sarà? È Gesù la ricompensa. Gesù che entra in noi è la ricompensa dell'elemosina, della preghiera e del digiuno. Gesù che riempie la nostra vita, che la perfeziona, la completa. È lui il vero tesoro, il vero tesoro. Per guadagnarlo, elemosina, preghiera, digiuno. E difatti, subito dopo vedremo, Gesù comincia a parlare di tesori, ma è lui il tesoro, la ricompensa che il Padre ci dà, perché riempie, completa, perfeziona, soddisfa del tutto il nostro vivere, grazie alla presenza di Gesù. Non ha altri modi, altri regali da farci il Padre, perché quello è il più grande, più perfetto, che ci santifica, ci completa. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.